come
il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, bentornate, bentornati al suggeritore Night Live, la trasmissione di spettacolo dal vivo che, come sapete, va in onda lunedì sera dalle 21.30 fino alle notizie delle 22.30. Un saluto da Ira Rubini, ne approfitto ancora per ringraziare non solo tutti gli artisti che si sono esibiti sui molti palchi della festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop al ex ospedale psichiatrico Pini nell'ambito di Da Vicino Nessuno Normale, ospiti di Olinda venerdì, sabato e domenica. Sono stati tanti gli artisti, da Laura Pozzone con Dita di Dama, Walter Leonardi con Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti, poi c'era Rita Pelusio con Alessandro Sicardi con la sua toponomastica, è venuto Ascanio Celestini a fare una conversazione sul suo museo Pasolini, e poi eccezionalmente Renato Sarti ha ripreso in mano il suo Mai Morti, che ha ceduto a un attore più giovane ormai da tempo, perché gli abbiamo chiesto noi, insomma, dato il momento, insomma, per ricordare come sono i fascisti non pentiti. E poi una serie di altri spettacoli che vi abbiamo proposto, dalla conversazione con Pat Carra. C'è stata una stand-up parade con diversi stand-up comedian che si sono alternati, che hanno radunato una specie di folla di gente che aveva bisogno di ridere, insomma, cioè, per cui ci sono state tante cose per lo spettacolo dal vivo. Poi naturalmente tutti i concerti, i grandi concerti, quello che è chiuso con Paolo Fresu, quello in mezzo, insomma, ce ne abbiamo avuti 4-5 per sera di grandi concerti. E poi tutti i panel, gli incontri, gli elementi di discussione, i grandi ospiti internazionali. Grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venuti a trovarci. Grazie da parte mia per quelli che sono in particolare venuti a vedere gli spettacoli. Dunque, il suggeritore Night Live non si ferma naturalmente. Questa volta siamo nello studio 2 perché abbiamo deciso di dedicare tutta la serata a una rassegna di cui parliamo sempre da quando è nata, ovvero Teste Inedite. La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi esce dalla propria sede e va al Teatro dell'Elfo per una rassegna dei lavori degli studenti del terzo anno, che sono raggruppati in maniera diversa. Sono ovviamente testi inediti, altrimenti il titolo non avrebbe senso. E me lo ricordo, era stato inventato qualche direttore fa questo titolo alla Paolo Grassi. E poi parleremo ovviamente con alcuni degli autori, c'è anche un'organizzatrice che ci parlerà di uno dei progetti, ci sono alcuni degli interpreti che gentilmente, insomma, ci faranno sentire degli estratti dagli spettacoli, e poi racconteremo, cercando di seguire un ordine quasi cronologico, in che modo saranno visibili a voi, spettatori e spettatrici, i nuovi testi di coloro che poi diventeranno famosi fra poco, perché, insomma, tendenzialmente tutti quelli che sono passati da Teste Inedite poi hanno fatto cose e sono anche tornati a trovarci, insomma, per le cose che hanno fatto successivamente. Dunque, allora, io do prima di tutto il benvenuto a Federica Cottini, drammaturga. Ciao Federica.
Ciao, buonasera.
Bentornata, insomma, ultimamente ci vediamo spesso. Complimenti per avere vinto il Fringe Me, non era facile, cioè c'è una marea di spettacolini e spettacoletti e spettacoloni, insomma, il Fringe Me, sapete la formula, noi siamo media partner del Fringe Me, quindi ve l'abbiamo raccontata, i quartieri di Milano, quelli non centrali, sono coinvolti, molti di questi quartieri sono sempre di più a ogni edizione, ospitano spettacoli, appunto, emergenti, diciamo, spettacoli che magari hanno avuto già un debutto, come nel caso vostro, ma che stanno cominciando a farsi notare, ecco. Il tuo, insieme, che è interpretato da Michelangelo Canzi, si è veramente fatto notare, avete già vinto un premio.
Siamo stati felicissimi di questa cosa, veramente tanto, da ex fan del Fringe, storici, siamo sempre andati a vedere cose, è stato molto bello portarlo lì, molto bello vedere la risposta del pubblico.
A volo d'angelo.
A volo d'angelo, sì.
Sì, diciamo in sintesi brevemente di cosa si tratta.
È un testo, uno spettacolo che parla della guerra dei Balcani degli anni 90, rivista oggi dagli occhi di una guida turistica sopra le righe, molto sconclusionata, che sembra a tratti veramente pazza, che riesce male a tenere le fila della propria vita, e quindi che con tanta ironia riesce a come dire, ripercorrere quegli anni, raccontando cosa è successo, come li ha vissuti lui, 19enne all'epoca, e quindi insomma è un continuo avanti e indietro nel tempo, un tour dello spazio della sua città, che è Mostar nel sud della Bosnia, diventa un tour nei suoi ricordi, con sotto la domanda che abbiamo cercato di tenere viva, che ha senso oggi ricordare
e come soprattutto ricordare, no? Che fa molta differenza su come si ricorda. Un personaggio molto particolare, che Michelangelo si è vestito addosso, devo dire, in maniera importante, e presentaci chi c'è con noi in studio.
Sì, allora oggi sono qua insieme a Caterina Erba, Filippo Siano, che sono due attori, miei colleghi in Paolo Grassi, io sono regista e drammaturga, c'è Aurora Franco, sì. Organizzatrice.
Aurora Franco, che però parla nel microfono, non parlate tra voi, perché sennò per la radio diventa un suicidio, e sarà lei a parlare per prima, perché è qui per parlare di un progetto i cui componenti completi stanno provando e quindi non sono potuti essere con noi, però insomma finiamo le presentazioni.
Esatto, Caterina e Filippo sono gli attori che interpreteranno il mio testo, che è all'interno di Teste Inedite, appunto, si chiama Michael vuole volare, saremo in scena il 3 e il 4 luglio, mentre Aurora presenterà Dungeons, che è un testo di Benedetta Pigoni con la regia di Martina Ponzinibio, che andrà in scena invece il giovedì e venerdì precedenti.
26 e 27, esatto.
26 e 27 giugno.
Allora, prima di ritornare da Federica Cottini e dagli altri ospiti che ci parleranno del loro spettacolo, e forse ci fanno anche ascoltare, intanto ciao, aspettate che vi apro tutti i microfoni così potete parlare.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, ecco, adesso sentiamo la vostra voce e forse ci regalerete anche un estratto e ci racconterete un po' come avete lavorato insieme a Federica. Ok, invece per quello che riguarda Aurora Franco, è qui in rappresentanza di quale progetto?
Allora, sono in rappresentanza di Dungeons, che è appunto il testo di Benedetta Pigoni, che tra l'altro abbiamo ricevuto la notizia che ha vinto una menzione speciale al Premio Istrio. Siamo molto contenti di questo e sono onorata di essere qua a presentare questo progetto e spero di riuscire a presentarlo al meglio, con la regia di Martina Ponzinibio. Allora, che cos'è il progetto? Dungeons parla di due ragazzi molto giovani che si ritrovano nella stessa cella, quindi parla di detenuti, anche della situazione dei detenuti in carcere, e di come a un tratto tutta la storia cambia, e anche tutto il loro rapporto, che parte conflittuale, cambia dal momento in cui Damiano, questo ragazzo italiano, studente di farmacia, riceve dalla madre un pacco dove all'interno c'è il manuale di Dungeons and Dragons,
sì,
da cui appunto è tratto il titolo. E da là tutto cambia e diventa un gioco tra gli attori, tra i personaggi e anche proprio nella scena in tutto. Da momenti estremamente realistici a momenti estremamente magici ci troviamo appunto a osservare come tutto non è più realtà e non è più nemmeno fantasia. Questo andare e venire tra realtà e fantasy anche molto appunto dal mondo di Dungeons and Dragons. E da questo poi scopriamo le storie dei due personaggi: Alex, questo ragazzo 19enne rumeno abituato a stare in carcere dentro per droga, E piano piano con il gioco di ruolo di Dungeons and Dragons scopriamo anche la vita di Damiano, che è un po' più particolare. Tutto questo in un'ambientazione appunto carceraria, con anche una scenografia fatta dai scenografi di Brera. Io ritengo allucinante, è una roba veramente incredibile vedere come effettivamente si entra all'interno di una cella malmessa come sono appunto le vite anche dei carcerati nelle prigioni italiane, e come riescono a trovare una via di fuga, almeno mentale, attraverso il gioco di ruolo.
Eh sì. Abbiamo appena lasciato una trasmissione storica di Rede Popolare che si chiama Jailhouse Rock, che è proprio prodotta e realizzata in carcere, quindi come non essere interessati, come non essere, no, in qualche maniera incuriositi da un progetto del genere. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi ricordare i dettagli, quando sarà in scena, di chi è in scena a presentarlo, a interpretarlo, e ricordiamo il titolo, insomma tutto quello che c'è da sapere.
Assolutamente, allora, testo di Benedetta Pigoni, Dungeons, con la regia di Martina Ponzinibio, interpreti Andrea David e Francesco Della Volpe, e sarà in scena al Teatro Elfo alla Sala Bausch dal 26 al 27 giugno 2025, quindi fra molto poco.
Ecco, perché sono tre weekend, tre doppie giornate,
esatto.
No? Cioè, quindi ricordiamo le date di tutta la rassegna Aurora, cioè quali sono i tre appuntamenti?
Allora, il primo appuntamento è appunto con Dungeons e la Pomme de Peyre il 26 e il 27 giugno, poi abbiamo
3-4 luglio Michael Vuole Volare in Sala Fassbinder e Salmoni in Sala Bausch.
Poi abbiamo 11,
il 10 e l'11 abbiamo.
Va bene, quando entrano ce lo raccontano.
Esatto.
Ce lo raccontano.
Teniamo la suspense.
Teniamo la suspense. No, io mi interessava sapere quali erano le date più che altro dei tre weekend. Poi dopo invece ci mettiamo i contenuti quando i vostri colleghi ci raggiungeranno in studio per parlare dei loro progetti, quindi poco male. Quindi le date sono
26 e 27 giugno,
ecco,
3-4 luglio
e
10-11.
Perfetto, ce l'abbiamo fatta, sono questi tre weekend.
Qua ci siamo.
All'Elfo Puccini di Milano, testi inediti 2025 in collaborazione con la scuola Paolo Grassi, la civica scuola di teatro Paolo Grassi, e con l'Accademia di Brera per quello che riguarda le scenografie, giusto?
Esatto, e anche con l'Accademia Claudio Abbado per quanto riguarda
le musiche
di scena, esatto.
Aurora, benissimo mi sembra, cioè, senti,
grazie.
Ti sei fatta onore nella rappresentanza di tutto il primo gruppo che porterà il suo spettacolo. Ritorno a Federica, che aveva cominciato a spiegarci cos'è invece il loro progetto, di cui poi ascolteremo un estratto.
Sì, allora, titolo Michael Vuole Volare, noi seguiamo la storia di questa donna che si chiama La Madre, che è una donna trentenne che vive nella città grande, facilmente riconducibile a Milano, anche se noi non lo diciamo mai, una grande metropoli contemporanea dove tutto è a portata di mano, di giorno, di notte, tutto va bene. Lei ha un figlio, un bellissimo bambino che si chiama Michael, di 7 anni, ha uomini in abbondanza, non fa fatica ad avere relazioni di svariate tipologie, eppure sente che c'è qualcosa che non va. E quindi un po' da questa domanda, cosa c'è che non va, siamo partiti per affrontare questo testo, e quindi seguiamo questa madre nella sua vita, sia privata sia pubblica, privata in casa col figlio Michael, mentre pubblica all'esterno con Amico X, che è diventato un personaggio, diciamo, collettore collettivo di varie tipologie di uomini che lei incontra nella sua vita serale notturna pubblica. E
allora, avete delle cuffie che fanno i capricci, ragazzi? Ci siete?
Ci siamo.
Sì. Ok, perfetto. E quindi, Federica, come è nato lo spunto di questo testo per te?
Osservazione di tanti queste caratteristiche di Milano e dello spazio-tempo dove vivo, che sembrano molto negative, ma filtrate da questo personaggio diventano stranamente positive. Cioè un personaggio che vede la metropolitana come un vessillo di civiltà, perché anche a Natale la può portare dove vuole e chi se ne frega se ci sono 120 gradi e lei è spiattellata alle 8 del mattino contro un vetro, o che apprezza tantissimo il cemento perché così impedisce alle zanzare di invaderle la casa. E quindi appunto filtrato dai suoi occhi un cercare di fissare un punto di vista diverso su relazioni e modo di vita che può avere una, come dire, una mia coetanea, una trentenne che vive a Milano nel 2025.
Vogliamo ascoltare allora, se ve la sentite, insomma, certo, di farci ascoltare un breve estratto dello spettacolo in assoluta anteprima. Prego.
Perché?
Cosa?
Perché sono una donna assurda?
Direi.
Una donna.
Sei un uomo.
Facciamo un link diretto tra donna e quello che ho tra le gambe. Eppure esistono svariate persone con una vagina e questo non le rende donne.
Hai cazzo?
Le persone transgender.
Oh, saranno fatti loro.
Non mi viene immediato definirmi una donna.
Hai il cazzo o non hai il cazzo?
No! Da qualche parte donna mi rappresenta.
E allora?
Però in uno spettro in cui so di essere un po' diversa da Tom Cruise, che mi viene da dire è un uomo.
E quindi?
Appunto! Cioè, a me piace la zuppa di cipolle. Magari a Tom no. Quando compiliamo un modulo per fare l'abbonamento ai mezzi di trasporto...
Secondo te Tom Cruise fa l'abbonamento ai mezzi di trasporto?
Quando compriamo un biglietto aereo, non ci chiedono se ci piace la zuppa di cipolle oppure no. Ci chiedono se siamo donne, uomini o altro. Io mi sento più simile a Tom Cruise che a Giorgia Meloni. Ma a un livello molto basilare, io e Giorgia Meloni apparteniamo alla stessa categoria. E Tom no. Sai perché non sopporto Giorgia Meloni?
Perché è una donna, madre, cristiana...
Che sono io? Sono una donna. Sono battezzata. Ho un figlio. Ci sono un sacco di donne, madri, cristiane per cui nutro stima.
E cosa c'entrano le persone transgender?
Ancora?
Senti, qualcosa saranno, uomini o donne?
Non per forza.
Tipo che magari eri un uomo e poi diventi una donna.
Sì, ma magari continui ad andare dall'andrologo.
Allora sei un uomo.
Senti, se tu, esattamente così come sei, con quello che pensi, avessi una vagina, saresti una donna?
Ti assicuro che non penserei quello che penso se avessi una vagina.
Stai dicendo che la sede del tuo pensiero è il tuo cazzo.
Ma che cazzo mi frega di chi si scopano?
Ma cosa c'entra chi si scopano?
Tu l'hai detto!
No, io ho detto che mi piace quando un uomo pensa. Quanto è intelligente, me la scoperei.
Amen.
Grazie, insomma, farlo a freddo, lo dico sempre, non è semplice, però già il testo ci ha veramente molto incuriosito. Poi in questa radio basta che voi diciate delle cose come quelle che avete detto e automaticamente credo che buona parte del pubblico all'ascolto vorrà venire a vedere lo spettacolo, anche per capire, per ritrovare quel sarcasmo che so che Federica mette in tutti i suoi lavori.
Devo farne un warning parolacce prima, non ci ho pensato.
Ma va là, no, non da noi, no? Okay. Non è proprio il caso, no. Non credo sia quello il problema, e poi comunque ognuno scrive quello che ritiene opportuno, non è quello. Grazie, era molto efficace, forse abbiamo anche inteso un po' come è lo spettacolo. Vuoi dire qualcosa sulla regia?
La regia è mia, in questo caso.
Esatto, quindi, è per quello che te lo chiedevo.
Mi sono scritta e ora mi dirigerò.
Sì. Questo continuo dialogo lavorato... con l'altra te stessa, esatto, che talvolta è anche un po' tempestoso. Ecco.
Siamo già in troppe, in due. Abbiamo lavorato con il team, con i team creativi, quindi sia con le scenografe sia con le musiciste, a ricreare questo dentro fuori. Il testo parla appunto di un dentro e di un fuori, è diventato un davanti e un dietro, quindi lavorare su un privato che teniamo nascosto, celato nello spettacolo, poi è letteralmente velato agli occhi del pubblico, mentre un pubblico appunto che è sgargiante in vista, aperto alla vista di tutti, fruibile dal pubblico.
Allora, invece, come hai lavorato con loro, con gli interpreti, lo chiedo agli interpreti, ditemelo voi, potete dire quello che volete, se volete le, come dire, le spengo la cuffia così non sente, vede solo il labiale. No.
Ma allora, in realtà abbiamo appena cominciato a lavorare, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione perché soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio, poi Filippo parlerà del suo, che anzi è un doppio personaggio. La difficoltà è ovviamente lavorare su un personaggio che ha qualche anno in più di me.
Certo.
Io ho 25 anni e la madre ha 30 anni circa. Mm-hmm. E oltre al fatto di essere più grande di me, è una madre, almeno dal nome. Quindi sicuramente c'è anche questo aspetto da considerare, che ovviamente, non avendo mai vissuto questa esperienza, è una cosa su cui stiamo indagando e stiamo cercando. Poi devo dire che, almeno per il lavoro che stiamo facendo fino adesso, un aspetto interessante è proprio il rapporto con questo Michael, che è il figlio, che insomma è un bambino estremamente intelligente, ma anche estremamente... come dire, che è difficile smuovere dalle proprie idee.
Determinato.
Sì, esatto. Durante le prove sudo in una maniera allucinante.
Come noi adesso in questo studio. Esatto. Ecco, per cui...
No, semplicemente appunto è molto interessante lavorare sulla relazione con questo ragazzo, che però ai miei occhi deve essere un bambino.
Eh certo. Sentiamo...
Siamo il bambino.
Altra campana.
Esatto, io sarò questi due personaggi, l'amico della madre, poi non so cosa si può dire, Fede, su quest'amico.
Non diciamo tutto.
Amico X. Ecco. Amico X, che è già più alla mia portata, proprio per età ed esperienza. E poi il bambino, questo figlio, Michael, che sia alla portata di esperienza, però siamo stati tutti bambini e bambini, però siamo tutte cresciute. Quindi oggi proprio lo sentivo. È proprio un fatto ritornare a...
Difficile, soprattutto da giovani.
Sì, però
mentre quando si invecchia, si rimbambisce e torna più facile.
È un
ti assicuro,
gioco.
Cioè è una cosa da molti, devo dire, guardandomi intorno, viene facilissimo. E invece, no, stavo scherzando, però non del tutto, effettivamente la vostra età, fare un bambino è difficilissimo, insomma, proprio perché in fondo l'infanzia non è così distante, ma la si è lasciata definitivamente.
Però già oggi emergevano degli aspetti, delle cose che ricordavano alcune cose di un me bambino, e questo è molto interessante, sono molto curioso di come andrà avanti.
Ma sì, questo è un problema di Filippo alla
fine. Va bene, su queste parole, come dire, di tolleranza, di comprensione, dato che siete all'inizio del lavoro, è bello vedere come appunto quando si è ancora nella stessa accademia, in fondo tutti si collabora, si rema dalla stessa parte, non c'è quella differenza che c'è fra gli interpreti, il regista, il drammaturgo, che invece poi quando si va più avanti a volte si crea, insomma questa no, cioè non c'è, appunto, se vi volete tutti bene.
Ce lo dici subito così.
Non so se hai sentito quel po' di voce che ho, carica di sarcasmo, perché ne ho viste succedere,
certo,
di tutti i colori, ma invece non succederà, no, non credo, mi sembra un testo molto interessante. Ricordiamo, Federica, quando, dove, come si chiama e tutti i nomi di chi è coinvolto.
Michael vuole volare, 3-4 luglio 2025 in Sala Fassbinder del Teatro Elfo Puccini in Corso Buenos Aires, scritto da Federica Cottini, che sono io, e diretto anche da me, con...
Esatto.
Interpretato da Caterina Erba nel ruolo della madre, Filippo Siano nel ruolo di Michael e Amico X, musiche originali delle studentesse dell'Abbado, scenografie originali delle studentesse di Brera.
Grazie a tutti voi, adesso cambiamo equipaggio.
Sì.
Grazie mille.
Come on, baby, let's do trombone.
Did you hear about Jerry?
Basta, basta, non posso rimproverarli, sono dei giovani artisti che stanno per andare sul palco, dirigere, vedere il loro testo realizzato, insomma, e così via. Io che me la prendo con loro perché non vedono subito il pirolino del volume, è la prima volta che vengono in radio, ma insomma, quelli che già mi conoscono sanno che sono un po' brusca, ma in fondo un cuore d'oro. E quindi, benvenuti. Facciamo parlare loro, perché appunto vedo un regista, un drammaturgo, vedo degli interpreti che poi anche loro ci regaleranno un estratto, e allora dite voi di cosa stiamo parlando, sempre di testi inediti, all'Elfo Puccini di Milano, avete capito, tutta la puntata è dedicata a loro, ai loro nuovi lavori, che saranno appunto in tre weekend che abbiamo in parte già ricordato, ma ricorderemo ancora, proprio al Teatro Elfo Puccini di Milano.
Buonasera, sì, stiamo parlando dello spettacolo Salmoni, sì, che andrà in scena al Teatro Elfo Puccini il 3 e il 4 luglio alla Sala Bausch, e è stato scritto da me, che sono Leonardo Ceccanti, ed è diretto da Riccardo Yellen e sarà interpretato da Camilla Lacò, Roberta Gallo e Daniele Santoro.
Che possono dire ciao perché hanno un microfono ciascuno, mentre tu condividi col regista una cosa che non si è mai vista, drammaturgo, esatto, e regista in genere si scannano.
Ma noi siamo in un ottimo rapporto.
Fino al momento della prima, questo già non va bene, insomma, cioè dovreste... quindi vi dividete il microfono di spalla sostanzialmente, perché siamo nello studio 2, lo diciamo agli ascoltatori. Benvenuti, benvenuti.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, poi chiederemo anche a loro come sta andando il lavoro, perché come ci hanno detto tutti quanti state iniziando adesso, insomma, a imbastirli in maniera definitiva. Allora, Leonardo, prima di tutto, guardate, in questa classe del terzo anno che sta per laurearsi, perché è una laurea quella che loro riceveranno alla fine, ma la cosa importante è soprattutto che ci saranno i loro lavori finali, appunto, in scena, testi inedite, abbiamo due Leonardi che hanno due cognomi simili, sì. Ceccanti e Ceccucci, io li conosco da un po' e tuttora ogni tanto mi sbaglio, cioè io lo so che tu sei Ceccanti, però certe volte si fa fatica, devo dire che a farlo apposta non ci saremmo riusciti ad avere entrambi i drammaturghi, poi sentiremo anche l'altro Leonardo per il suo lavoro. Racconta come nasce Salmoni.
Salmoni,
a parte che sei di Livorno,
sono
quindi,
di Livorno,
però i salmoni a Livorno non ci
no,
sono.
No, esatto, esatto.
Cioè, se non d'allevamento.
No, assolutamente. Però il testo si ispira alla mia città d'origine, cioè che è ambientato in una piccola città di provincia affacciata sul mare, dove seguiamo la storia di un gruppo di amici dalla fondazione di questo gruppo, cioè alle scuole elementari fino all'università, che è una dinamica che nelle piccole città avviene, cioè che ci si conosce sempre... sempre le stesse persone con le quali si cresce insieme, e poi arriva il momento in cui ognuno deve prendere una strada diversa, e c'è chi resta nella piccola città e c'è chi parte.
E come i salmoni che devono
come
risalire,
salmoni,
la
esatto,
corrente.
Che se ne vanno nell'oceano per tutta la vita e poi ritornano allo stagno alla fine. E la storia appunto parte dal ritorno di una di questi tre amici, che il suo soprannome è Kio, che è il suo soprannome che gli amici le hanno dato, e non sapremo mai poi durante il testo il suo vero nome, che torna dopo tre anni nella sua città natale e vuole ritrovare i suoi amici di infanzia con le quali è cresciuta, in particolare Ema e Benedetta. E ha questo desiderio di ritrovarli, ma come sappiamo le tappe della vita e la vita adulta alle volte si insinua nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, e quindi anche in questo caso questo gruppo di amici viene messo in crisi da questi tre anni comunque di separazione, di vite che si sono separate, che sono in tappe diverse adesso della crescita, e Salmoni quindi racconta cosa vuol dire tornare nei luoghi dove abbiamo vissuto, dove siamo cresciuti, e rincontrarsi con le persone con le quali abbiamo condiviso una tappa del nostro percorso, che è la prima tappa della nostra vita, cioè l'essere bambini, l'infanzia e la gioventù.
Eh sì, e quindi poi dei distacchi, non si sa mai come ci si ritrova. Direi che è uno spunto classico, se posso permettermi, nel senso che voglio dire, ritroviamo distacchi di questo tipo, sia pure mutatis mutandis, addirittura nei testi classici,
sì,
per
sì,
l'appunto,
sì.
No? Cioè il distacco dal luogo d'origine è di fatto un incredibile motore drammaturgico, perché comunque, così come i ritorni sono sempre, pensate Oreste quando torna cosa gli succede, oppure una serie di altri personaggi. Ecco, in questo caso non credo le cose siano così gravi, però no, sicuramente no. Ci sono degli strappi, ci sono dei... no, dei conflitti, ci sono delle lacerazioni, dei dubbi e tante cose, almeno me lo immagino, cioè per cui, perché sono inediti sti testi, quindi insomma anche noi non sappiamo come sono, neanche noi addetti
ai lavori.
Grazie. Grazie, veramente sono contenta quando i giovani mi aiutano, che mi dimentico le cose. E, invece, per quello che riguarda la regia, direi, visto che insomma il regista ha un ottimo rapporto con il drammaturgo, Riccardo Jelen ha un ottimo rapporto con Leonardo Ceccanti, quindi come soprattutto considerate i personaggi, la situazione, che scelte avete fatto?
Beh, partiamo dall'assunto che sia io che Leo veniamo da Città di Mare, quindi da Livorno da una parte, Trieste dall'altra. Si parlava del ritorno, si parlava della separazione. Per noi questo è chiaramente il movimento del mare sul bagnasciuga, quindi il
bagnasciuga lo diceva Mussolini ed è sbagliato.
Ok, come lo chiamiamo?
Ragazzi, vi proibo, cioè chiunque ci sia qua, ci fosse anche, come dire, il prossimo premio Ubu come miglior regista, io glielo direi.
Okay,
mezza Italia
diciamo...
dice, anche più di mezza Italia dice bagnasciuga, pensando di dire battigia.
Battigia, è okay, la battigia. Il movimento del mare sulla battigia.
Il bagnasciuga è la parte della nave che si bagna e si asciuga quando la nave va.
No, no, ma mi avevi conquistato dicendo che l'ha detto Mussolini, cioè non lo dico più.
E quell'ignorante di Benito Mussolini diceva bagnasciuga perché era ignorante, non sapeva appunto che, ecco, cioè, quindi a me non interessa poi fare dell'antifascismo d'accatto. Era un ignorante e spesso diceva un sacco di cazzate nei comizi, compresa bagnasciuga, che purtroppo ha contagiato generazioni di italiani. Quindi fatelo per me. Insomma, cioè,
non lo faremo.
Qui ci sono cinque persone che d'ora in poi diranno battigia e non bagnasciuga.
Esatto.
E quando vi correggeranno dicendo il bagnasciuga, voi vi arrabbierete come ho fatto io e spiegherete questa cosa. Scusatemi.
Certo. No, ma
è il mio lascito.
Precisazione necessaria.
Grazie a Dio lei non ha scritto questa parola.
Non ha detto bagnasciuga, è vero, vero.
È bellissimo, è fantastico. Sì, non c'è nel testo, adesso sono tranquilla e potete parlare del vostro lavoro, scusate.
È appunto il movimento sulla battigia delle onde del mare, quindi andare e tornare, avanti e indietro, che ci giochiamo in uno spazio vuoto, quindi... visto che il testo è molto evocativo, ha delle sezioni narrative molto importanti in cui è proprio la parola creatrice dalla bocca degli attori che porta in scena la realtà, noi giochiamo con uno spazio, la scatola nera del teatro, in cui appunto ci permettiamo dei giochi di luce, di macchinismo teatrale, tiri, carrucole, quinte carrellate che entrano e escono continuamente per, diciamo, portare in scena le immagini fisicamente che evocano invece gli attori con la loro parola. E questa, diciamo, è la scelta di regia, e quindi concentrarsi sulle interpretazioni degli attori, concentrarsi sulla parola che diventa veicolo di informazione, di immagine e di sensazione, e lasciare tutto il resto all'immaginazione del pubblico, che possa riempire i vuoti con le proprie esperienze, con le proprie amicizie perse e ritrovate, e insomma avvicinarsi a una storia che è di tre amici, ma che è la storia di tutti gli amici, di tutti i gruppi di amici.
Molto bello, mi sembra che siate veramente molto in sintonia. Allora, io mi rivolgo ai nostri tre interpreti e chiedo, come ho fatto prima, insomma, con i vostri colleghi, se siete pronti a regalarci un estratto dello spettacolo.
Certo, assolutamente. Prontissimi.
Allora, a voi.
La nostra è una piccola città di provincia, affacciata sul mare.
Cosa c'è da vedere qui?
La stazione dei treni. Noi il sabato sera,
ma anche venerdì,
ci radunavamo tutti nella piazzetta delle panchine a fianco del binario 1. C'eravamo tutti. Erano gli anni del liceo.
No, fine seconda media.
Potevamo cominciare a stare fuori fino a tardi.
Massimo le 11:30.
Mezzanotte.
Mai avuto nessun orario.
Venivamo accompagnati dai genitori.
Qualcuno aveva già il motorino.
Una folla di giovani svegli la notte.
Qualcuno portava le casse per la musica.
Erba da fumare.
Altri portavano le birre. Una volta persino le bombolette spray con cui abbiamo scritto sui treni nel deposito.
Bravata.
Che idioti.
Bellissimo.
Il binario 1. Questa specie di limbo infernale.
Luogo incredibile, tappa fondamentale della vita.
Andavamo là per metterci in mostra.
Per divertirci e beccare qualcuno.
Per sperare di essere i protagonisti della serata.
Per annoiarci, in attesa che succedesse qualcosa. Avevamo tutto il lungomare a nostra disposizione. Sentivamo il vento salato chiamarci verso di lui, e invece no. Noi ci ritrovavamo in questo sudicio posto, a sedere sulla linea gialla della banchina, a parlare di scemenze.
A raccontare barzellette incredibili.
Scoppiavano risse.
Discussioni un po' accese, su.
Urla e risate sguaiate.
Mica andavamo là per pregare.
Il dito medio verso i treni che partivano, e qualcuno mostrava persino il culo.
Ma chi è stato?
Secondo te?
Le prime sigarette.
Toccatine e baci con la lingua dietro la siepe.
Ma davvero?
La buca del vomito oltre il binario 3.
Record di sboccate.
Venivano inventati giochi stupidi,
leggendari,
pericolosi, per sopravvivere alla noia di provincia che ci portavamo dentro e che adesso un po' ci manca.
Ci manca?
Beh, perché avevamo tempo per pensare e vivere lentamente, ma allora volevamo sfuggirle perché con la noia di provincia senti proprio la vita che se ne va sprecata.
E allora appunto si andava alla stazione per fregarla, la noia di provincia. La gara chi stecchiva più topi in una notte.
Ma che schifo, ma che fai?
Si mimetizzavano tra i binari.
Fermi, non muovetevi.
Ratti grandi così che sembravano sassi.
Che erano grandi, ma così. Ed eravamo noi a tirargli
non
i sassi.
Non farlo, ti prego.
E chi prendeva più topi vinceva.
Ma vincere cosa?
La gara d'ostacoli.
Cazzata.
Cazzata.
Si partiva dal binario 1 e si saltava la banchina. Poi binario 2, banchina, binario 3 e così via fino al binario 5. Si toccava il muro e si tornava indietro. Tutto di corsa dopo essersi ubriacati.
Cazzata.
Cazzata.
Cazzata. Ma noi giocavamo comunque.
No, non giocavano tutti.
Perché volevamo vincere.
Ma vincere cosa?
Nulla.
La gloria della stazione.
Evviva! Allora, applausi anche a voi per questa, che appunto è un breve stralcio molto molto partecipato di questo testo, di cui abbiamo inteso anche meglio il linguaggio, voluto da Leonardo Ceccanti con la regia di Riccardo Yellen. Grazie davvero. E anche se siete all'inizio del lavoro, volete dire qualcosa su come si sta impostando?
Sì, partirei io dicendo che è importante dire che è un testo che parla a tutti, a molti, non a tutti. Io anche vengo da un piccolo paesino.
Dove?
La Puglia, sul mare. Quindi anch'io sono da tutta la Puglia, no, vengo da Castellana Grotte.
Ah sì, beh, e... sono le grotte di Castellana, ecco, giusto appunto, a Castellana Grotte.
Famose in tutto il mondo.
Sì.
Però vivo a Cozze anche l'estate, quindi c'è il mare proprio lì. E il mare parla un po' a tutti, perché anche Cami è cresciuta sul mare in Messico, però lei è un po'
però,
più là.
Sì, Porto Dani... Scondido.
Ah beh, insomma, che ha anche dato il nome al famoso film. E sì. Poi, ecco.
Dani in Liguria, quindi siamo tutti attaccati...
Ma Dani è di Milano, scusatemi.
Sì, ma Maviglio grande.
L'estate c'è la casa.
Come tutti i milanesi vanno. C'è la casa Camogli. Quindi.
Vabbè, comunque, noi abbiamo iniziato oggi in realtà. Oggi è il primo giorno di prove.
E quindi avete, insomma, un po' preso confidenza con il testo.
Sì, abbiamo fatto un po' di improvvisazioni sui nostri personaggi, sul corpo dei nostri personaggi.
Ci stiamo attaccando il testo addosso, sì. Se posso permettere.
Però attaccati al microfono, se non ti sento.
Stiamo attaccando il testo addosso.
Perfetto.
No, e poi a maggior ragione, secondo me, parla a tutti noi, perché siamo la maggior parte di noi fuori sede, siamo tutti studenti che vanno via da casa, lasciano casa per tre
e
anni
vengono nella
e tornano.
Tentacolare Milano.
Esatto, ed è un testo che veramente a noi, soprattutto studenti della Paolo Rossi, ma come a tutti gli studenti anche universitari, cioè lasciamo la casa, andiamo e a volte dimentichiamo o lasciamo indietro la nostra vita, i nostri amici e la
qualche
nostra...
volta mi insegna lì Ferracchiati non è un male.
No, cioè, però,
se vieni da Todi probabilmente è così.
No,
sì.
Però,
Todi is
no.
A little town in the middle of Italy. Cioè, per cui...
sì.
No, stavo scherzando, voglio dire che è comunque un passaggio che ha dei pro e dei contro.
Certo,
insomma, cioè
certo.
Leonardo stava raccontando. Insomma,
sì, 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 sì.
Le piccole cose che ti rendi conto che poi ad una certa mancano.
Ah. Quindi, sì. Qui siamo ancora nella fase della nostalgia, credo, perché siamo alla fine dell'anno scolastico e quindi la lontananza, sai, è come il mare, e come diceva Enrica Bonaccorti. Però ritorno da grazie intanto, grazie. Dell'estratto, delle vostre parole, di cosa avete già inteso di questo spettacolo. Ricordiamo allora, aiutatemi voi, date, luoghi, nomi di tutti coinvolti.
Noi siamo il 3 e il 4 luglio nella Sala Bausch dell'Elfo Puccini, 19:00 e 21:30, doppia replica ogni giorno, quindi vi possiamo accogliere tutti quanti. Testo Salmoni di Leonardo Ceccanti con la regia mia, Riccardo Yellen, e con tre magnifici interpreti che sono Daniele Santoro, Roberta Gallo e Camilla Lacò.
Benissimo, anche loro ovviamente collaborazioni con le varie accademie di cui parlavamo prima. Chiedo la cortesia a Leonardo Ceccanti di introdurre qual è l'altro spettacolo che in quel weekend verrà proposto, che non può essere qui raccontato perché appunto i suoi artefici sono in prova.
Stiamo parlando dello spettacolo La Punda Per, scritto da Veronica Negrini e diretto da Alessio Bocconi, che come appunto... sono attualmente in prova, ed è interpretato da Pietro Moser, Giorgia Zatti e Tommaso Allione.
E sarà in scena negli stessi giorni?
No, la settimana prima.
La settimana precedente, giusto? Cioè quindi nelle giornate in cui abbiamo presentato anche l'altro spettacolo di Federica Cotti.
Sarà l'unico spettacolo della rassegna Testi Inedite che vedrà coinvolti anche dei danzatori, sei danzatori.
Del corso Teatro Danza della Paolo Rossi.
Esatto, del primo anno. E lo spettacolo in breve è ambientato all'interno della cucina di un ristorante, quindi vedremo i protagonisti interpretati dai tre protagonisti, appunto, degli attori del corso attori, e tutta la brigata dei cuochi sarà interpretata dai danzatori.
Lo so perché ho dato anche una serie di ammennicoli e oggetti da cucina che esatto. Una mia amica stava sbaraccando perché servivano per il pranzo dello spettacolo, quindi sarò felice di
scenografia
vedere...
un po' di Ira Rubini.
No, non tanto di Anna Gelmetti, che è questa mia amica, la quale verrà certamente a vedere lo spettacolo per vedere gli oggetti, perché insomma mi sembra anche una bella destinazione per degli oggetti che uno non tiene più, quella di uno spettacolo teatrale. Grazie davvero, e quindi vedremo grazie. Anche voi a Teste Inedite, e insomma anche qui si cambiano i cavalli. Stop, stop talking all that jazz. Bentornati, bentornate, Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, questa sera tutta dedicata a moltissimi giovani artisti che sono venuti a trovarci fin qui nel MacMahon. Sono quelli che arrivano dalla Scuola Paolo Grassi e quindi sono drammaturghi, registi, organizzatori, interpreti, quindi attori, abbiamo parlato anche dei danzatori che sono coinvolti in un progetto per Testi Inedite 2025, che si terrà in tre weekend successivi a partire dalla fine di giugno all'Elfo Puccini di Milano in Sala Bausch. E allora abbiamo ancora due progetti da raccontare, per cui mi rivolgo all'altro Leonardo che ho evocato, come hai sentito precedentemente. Leonardo Cecucci, buongiorno.
Buongiorno e buonasera a tutti e a tutti.
Anzi, buonasera, hai ragione Leonardo, guardate, veramente ho bisogno di voi, ragazzi, vi prego, correggetemi quando dico queste scemenze. Mettiti il microfono un pochino più vicino, così come faccio io, guarda Leonardo, lo tieni orizzontale eccetera, così non stai tutto storto. Dopodiché lo passi alla tua regista quando vorrà parlare, perché presenta il progetto, chi ne firma la regia, chi lo interpreta e soprattutto come si chiama.
Sì, allora il progetto si chiama Carnet de Paris, regia di Maddalena Conti, e interpreti sono Francesco Della Volpe, Gabriele Martini e Giorgia Zatti.
Ecco, e debutterà quando?
Debutterà giovedì 10 luglio e venerdì 10 luglio alle 19 e alle 21.30 alla Sala Bausch del Teatro Elfo Puccini,
dove si svolge Testi Inedite di quest'anno, così come è accaduto l'anno scorso. Allora, se vuoi passare adesso il microfono a Maddalena, così scusatemi, vi costringo a fare un avanti indietro col microfono di spalla, ma per fortuna è abbastanza agile, ti chiedo, come ho fatto per tutti gli autori, di raccontarci un po' la genesi di questo testo.
Certo, allora il testo è nato un po' da una mia esigenza personale, che sentivo di andare a rivangare un periodo non esattamente facilissimo della nostra storia recente, ma in particolare della mia, cioè un periodo che io ho vissuto durante il Covid a Parigi, mentre ero a fare un Erasmus lì, E un periodo quindi un po' particolare che sentivo mi aveva lasciato delle cose in sospeso che avevo voglia di riesplorare però attraverso un testo creativo. Ed è così quindi che è nata la storia di tre personaggi, tre amici, che vanno appunto a fare un Erasmus a Parigi durante questo periodo particolare che è la seconda ondata del Covid-19, in realtà quindi dall'ottobre 2020. Quindi un periodo dove, diciamo, già si sapeva cosa era stato il primo Covid, ma un po' si sperava che non riaccadesse esattamente la stessa cosa. Quindi un po' come ogni Erasmus, questi tre amici partono con una grossa voglia di festeggiare un'immagine di quello che sarà la loro vita lì nella Ville Lumière, ma inesorabile arriverà la chiusura e una serie di problematiche legate specialmente alla solitudine di uno di loro che si ritroverà isolato, più isolato degli altri. E la mia volontà era quindi quella di raccontare un attraversamento della solitudine legata a quel periodo particolare e una crisi della loro amicizia causata appunto da quella condizione.
Beh, insomma, credo proprio che sia uno spunto molto molto come dire, largo, ampio, che potrà coinvolgere insomma spettatori di tipo diverso, ciascuno al suo Covid, questo è il tuo in qualche maniera, o quello dei tuoi personaggi. Maddalena, non è materiale facile da maneggiare?
Ciao, no, non lo è, e per questo motivo abbiamo parlato molto insieme, anche perché noi ancora non abbiamo iniziato le prove,
sì.
Abbiamo parlato molto insieme di come impostare la regia e ci interessa farlo con leggerezza, con ironia, che speriamo possa avvicinare il pubblico a questo momento che è proprio dietro le nostre spalle ancora. E quindi
abbiamo cercato di dimenticarci molto in fretta,
tantissimo,
ricominciando anche in un modo piuttosto sgraziato la vita, diventando anche più cattivi, più sgradevoli, insomma, invece che diventare migliori, come si diceva, almeno non, magari non tutti, ma insomma tendenzialmente l'aria che tira un po' quella, e sono tutti incattiviti, e quindi a maggior ragione, no, ritrovarlo quel momento forse un po' ci fa bene.
Sì, e ci interessa farlo appunto con ironia. Ci interessa tra l'altro anche guardare non soltanto a questo percorso individuale e all'isolamento e rendere in qualche modo questa esperienza collettiva o qualcosa che possa essere empatizzato, ma ci interessa anche guardare al contesto di quel periodo lì, al contesto in Europa, nello specifico al contesto francese, e a come questo contesto politico sia poi cambiato.
Certo.
In maniera sgraziata a sua volta, ecco.
Molto interessante.
Quindi ci interessa vedere questo, e in questo senso anche l'impostazione di regia vuole mettere in luce sia il percorso individuale su cui si mette il focus, sia ciò che gli sta intorno, e si traduce con strumenti teatrali questo meccanismo del mondo dentro la casa e del mondo fuori. Ecco.
Molto chiaro, entrambi siete stati estremamente eloquenti e vi ringrazio. Non ci sono i vostri interpreti, perché li incontrerete più avanti, ma un breve estratto, un minuto magari da parte dell'autore vivente.
L'autore proverà a fare le veci di uno degli interpreti. Mio caro, poco fa, mentre attraversavo il boulevard e saltellavo nel fango, la mia aureola è scivolata dalla testa ed è finita nella melma. Eccomi, del tutto simile a voi. Voi solo mi avete riconosciuto. Ora posso passeggiare in incognito. Questa seducente solitudine. Essa insegnò fino a dove può arrivare la forza dell'individuo. La solitudine è come il crepuscolo. È buona e cattiva. Criminale e salutare, secondo l'uso che se ne fa e secondo l'uso che si è fatto della vita. Il poeta, attivo e fecondo, sa popolare la sua solitudine. Il poeta, il passeggiatore solitario e assorto, gode di questo incomparabile privilegio. Esso è il solo che possa prendersi una sbronza di vita, poiché una fata ha infuso nella sua culla l'odio per le mura domestiche e la passione per il viaggio. Quanto alla questione del piacere, le più straordinarie riunioni d'uomini elettrizzati da un piacere comune non daranno mai un godimento comparabile a quello che prova il solitario, che con un colpo d'occhio ha abbracciato e compreso tutta la sublimità d'un paesaggio. Questa santa prostituzione dell'anima, che si dona tutta intera a poesia e carità all'imprevisto che si mostra, all'ignoto che passa.
Capperi, mica paglia, insomma, qui si parla delle grandi cose, dei grandi pensieri, forse anche perché la solitudine induce poi a fare ragionamenti anche forse più profondi. Quindi ricordiamo date, titolo, partecipanti al progetto.
Sì, Carnet de Paris, testo di Leonardo Ceccucci, regia di Maddalena Conti, interpreti Francesco Della Volpe, Gabriele Martini, Giorgia Zatti.
Perfetto. All'Elfo Puccini di Milano, Puccini, in sala Bausch, in che giorni?
Sì, giorni giovedì 10 e venerdì 10 luglio, 19 e 21 e 30.
Grazie davvero, grazie anche per aver letto da autore, insomma, un proprio testo. Non è facile. C'è ancora uno spettacolo da raccontare, grazie, in bocca al lupo anche a voi.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that, give me all you got, don't hold it back. I should probably you, be I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die.
Prodotto dalla nostra versione ska di Happy, io chiedo agli interpreti dell'ultimo spettacolo di cui parleremo per Teste Inedite di regalarci il loro estratto.
Lo so che c'è qualcosa che mi vuoi dire.
Volevo aspettare Laura.
Tu dimmi una volta in cui Laura è stata in orario. Qui, a scuola, a fare la vaccinazione, a...
Beh, tipo quando...
Non è puntuale.
Voleva farci vedere di essere, cioè...
Ci sono cose che siamo.
Capace di tingersi da sola.
Ci sono cose che non siamo.
Con l'acqua ossigenata.
Dobbiamo accettarlo.
E le si sono spezzati tutti i capelli.
Laura non è puntuale.
Tutti.
Punto.
Aspetto lo stesso.
Entra. Vedi? Laura.
Vabbè. Ora, puoi dire quello che dovevi?
Il miglior ricamo dell'anno verrà regalato al vincitore del San Pietrino d'Oro.
È esplosa l'Icmesa.
Cosa?
Esplosa?
Sì, l'Icmesa.
Non fa ridere.
Nessuno ride.
In che senso esplosa?
Non lo so.
Ci sono mille modi per cui una cosa esplode. Esplodono tipo i...
Non lo so.
Tipo i mini ciccioli giù in piazza alla festa di San Pietro. E non succede niente. Esplodono le stelle quando muoiono e a noi non succede niente.
Non lo so, Elisa.
Allora, abbiamo capito già molte cose di questo spettacolo, grazie intanto per questo estratto. L'autrice, anche lei vivente, cioè Anna Farina, è collegata con noi. Ciao Anna.
Semi viva, sì, ciao.
Allora, raccontaci tutto, dici il titolo di quello che abbiamo ascoltato, quando debutterà, come è nato.
Allora, questo è un brevissimo estratto della prima scena di Sette Domeniche, il testo che ho scritto per Teste Inedite, che sarà in scena il 10 e 11 luglio al Teatro Elfo Puccini in Sala Fassbinder alle 19 e alle 21.30 per la regia di Giulia Redila con Ludovica Angelini, Carlotta Pistillo e Roberta Gallo, che condividiamo con Salmoni.
E che ringraziamo allora, perché ci hanno appena fatto ascoltare questo estratto. Per la regia, dicevamo, di
Giulia Redila.
Che è qua con noi. Ciao Giulia.
Ciao.
Eccoti. E allora, raccontaci lo spunto.
Sì, allora, diciamo che io, quando ho deciso di cosa parlare per Teste Inedite, sapevo che avrei voluto parlare di amicizia adolescenziale, rapporto con la fine del mondo e il rapporto con le istituzioni degli adulti. Poi la cornice del disastro dell'ICMESA del 1976 è arrivata dopo molte conversazioni con persone della famiglia, della mia famiglia, con amici e con testimonianze che ho raccolto sia ad archivio, sia parlando con operai di Seveso, collega ambiente Seveso che ringrazio, non so se ascoltano, però mi hanno dato una mano incredibile per la stesura di questo testo. E Sette Domeniche parla di sette domeniche appunto nella vita di tre ragazze 17enni, Laura, Elisa e Sara, che si incontrano in una stanzina abbandonata della parrocchia, il loro posto sicuro dove possono esprimere la loro amicizia e la loro personalità nel modo più libero possibile, in un paese che negli anni 70 per delle ragazze già è chiuso di suo e poi inizia ad affrontare un disastro ambientale notevole.
Molto chiaro, Anna, grazie anche di averlo sintetizzato così. Ovviamente dentro c'è tantissimo, sia la ricerca su fatti di attualità storica del nostro recente passato, sia ovviamente le relazioni umane. Giulia, come lavorerai sullo spettacolo?
Allora, nel testo di Anna di sicuro c'è molto presente questa amicizia delle ragazze, la loro crescita, il loro crescere a Seveso in un posto dove comunque c'è stata l'esplosione dell'ICMESA. Infatti la cosa che mi interesserebbe indagare è il rapporto tra la vita umana e la catastrofe. Come crescono queste ragazze in queste circostanze? Infatti anche la scenografia, diciamo, ci racconta un po' questo fatto, perché abbiamo uno spazio molto chiuso, molto protetto delle ragazze, dove loro si sentono sicure nonostante tutte le circostanze
esterne.
E poi abbiamo uno spazio grande della memoria, dove possiamo far vivere l'ICMESA, tutti i ricordi, tutte le cose che ci narra Sara, che è una delle ragazze che ci conduce in questa storia.
Allora, dato che le prove, appunto, abbiamo detto, ancora non sono iniziate, anzi grazie per avere già comunque letto un estratto, io non posso che ringraziare le interpreti e invitare tutti ad andarle a vedere, ma non posso chiedere loro praticamente nulla se non quello che ci hanno espresso già così bene. Chiedo ad Anna di riassumerci ancora una volta, come ho chiesto a tutti, dove, quando e con chi sarà lo spettacolo.
Sette Domeniche, il 10 e 11 luglio 2025 al Teatro Elfo Puccini, in sala Fassbinder, testo scritto da Anna Farina con la regia di Giulia Redila, le interpreti sono Carlotta Pistillo, Roberta Gallo e Ludovica Angelini, le scenografie delle studentesse e gli studenti dell'Accademia di Brera e le musiche degli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.
E allora abbiamo raccontato tutto, ma soltanto accennato naturalmente, Teste Inedite 2025, che sarà, come avete capito, dall'ultimo weekend di giugno, poi a seguire per tre weekend con sei testi nuovissimi, con la Paolo Grassi, insomma, che mette in scena il meglio del suo teatro e dei suoi studenti che vanno a diplomarsi proprio quest'anno, quindi questi sono i loro lavori finali, non gli unici ma insomma tra quelli più importanti, quindi ve li ricorderemo mano a mano quando si avvicineranno le date. Grazie anche a voi, il suggeritore Night Live finisce qui, vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 21.30, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, grazie a tutte voi, ciao!
Grazie.
Ciao! Ciao, grazie.